tempo Gesù diceva ai discepoli: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire i due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Egli disse loro: voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che fra gli uomini viene esaltato, davanti a Dio è cosa abominevole. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Questo è uno di quei brani in cui la sapienza evangelica suona piuttosto strana. Non è immediata la comprensione di questo, soprattutto sembra, come anche gli altri passi del Vangelo, che l'elogio venga dato a cose che di per sé non sono mai così oneste. Ma è la logica che c'è sotto che è rivelativa. E più o meno corrisponde al cercate prima di tutto il regno dei cieli e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Quando viene lodato l'amministratore disonesto, no? Uno deve essere licenziato. Qui devo trovare una soluzione. Allora, siccome non può più fare niente per sé, favorisce gli altri. Favorendo gli altri si prepara il futuro. Nella parabola del buon samaritano, alla domanda chi è il mio prossimo, si finisce con: non è questa la domanda che devi farti, ma tu fai da prossimo a, cioè non pensare tu a te, fai in modo che tu sia qualcosa per gli altri. Ecco, questa logica è la logica tipicamente evangelica, che suona o strana o comunque non prevedibile, ma corrisponde a quello che Gesù, quando commenterà la preghiera del Padre Nostro, di tutte le invocazioni riprenderà solo se voi non perdonerete di cuore ai vostri fratelli, neanche il Padre Nostro perdonerà voi. Perché questa logica suona così strana? Secondo me, non è proprio secondo me che l'ho pensato stamattina, ma è come eco della tradizione, è che noi, quando riceviamo un dono o anche un'indicazione di Dio, immaginiamo di poter lavorare tra noi e Dio, cioè tra me e Dio, e basta. Per esempio, se uno insiste comportatevi bene, io penso che comportarmi bene è in funzione mia e di Dio, non entra mai l'altro come altro. Invece, nella logica che insegna Gesù, è come dicesse: ma il bene, quando è bene? Il bene risulta tale se corrisponde a come agisce Dio. E siccome Dio agisce in gratuità, non in dovere. Allora, la logica che c'è sotto questa, come dire, tutte queste indicazioni che suonano strane è: voi fate come fa Dio e vi troverete sempre dalla parte di Dio. Applicandolo a questo brano, voi avete dei beni? È inutile che immaginate che i beni vi sono dati come segno della benevolenza di Dio. Ma se volete che questi beni servano a voi, usateli per favorire la vita degli altri, del prossimo. L'applicazione diretta è per i poveri, no? Siccome la ricchezza, ma questo è un pensiero, lo dico e credo che sia sempre vero, la ricchezza, per quanto sia guadagnata onestamente, c'è sempre qualcosa di disonesto. Nel senso che se tu mangi e l'altro no, qualcosa hai preso. Se non direttamente, se non altro non vede neanche chi ha fame. Il non vedere l'altro chi ha fame vuol dire che tu in qualche modo sei disonesto. È una connotazione caratteristica dei beni di questo mondo, ma non per condannare i beni, ma per dire che l'uomo, per quanto guadagna i beni, non è questo che lo rende gradito a Dio. Allora dice: c'è però un modo di far sì che i beni sempre servano bene, ed è quello di usarli per gli altri, e di quelli di usarli per la vita degli altri. Pensate all'espressione che usa Gesù: io sono servo, do la vita, si dice, in riscatto, no? Cosa vuol dire? La vita mia serve se io la dono, ma il donare non è un titolo di merito, è una dichiarazione di verità, vale a dire, se io do la vita è perché la vita prosperi, perché la vita, diciamo, fiorisca, ma la vita che fiorisce è quella che fiorisce insieme. Allora, se io do la vita, cioè faccio, diciamo così, non so, un atto di bene, un atto di carità, non è che io posso dire l'ho fatto, sono a posto, ma lo faccio perché l'altro possa trovarsi nella condizione di farlo a sua volta. L'agire bene è un liberare la dignità di tutti perché a loro volta agiscano bene. Quando si mette in moto questo circolo, noi siamo sempre graditi davanti a Dio. Ogni ricerca di perfezione personale è gradito se favorisce questa dinamica. Se non favorisce questa dinamica, per quanto noi ci comportiamo bene, restiamo risentiti, restiamo vuoti. E così con l'elenco che poi Gesù fa: chi è fedele nel poco è fedele anche nel tanto, chi è disonesto nel poco è disonesto nel tanto. I padri antichi hanno sempre detto: è inutile che voi vi pentiate dei peccati gravi se non vi pentite delle mancanze piccole. Allora, l'importante è mettere in moto il pentimento. Non il pentimento è adeguato se c'è una certa consistenza, se invece una cosa piccola resta piccola, perché il pentimento è fatto in modo che una volta che si muove non considera più il contenuto delle cose, considera la bontà del movimento. E siccome il pentimento è quella dinamica che permette sempre di stare davanti a Dio, solo con il pentimento noi ci apriamo al segreto di Dio, e corrisponde a questa logica. Non si tratta di fare delle cose, se sono belle e importanti noi allora, diciamo così, guadagniamo, se sono piccole non lasciamo perdere. Il famoso discorso che vi dicevo l'altro giorno: Dio è il padrone di tutto, se vi chiede un sasso non dategli una perla. E questa situazione fa sì che tutto ciò che si fa, tutto ciò che capita, è all'interno di questa provvidenza di Dio per noi. Di tutto ci possiamo, ci dobbiamo servire per poter godere di questa, diciamo, rivelazione dell'amore di Dio per noi, che si esprime nel favorire la vita di tutti. Questa qui è direttamente la logica evangelica. Ma attenzione, non come si dice oggi, se tu ami il prossimo vuol dire che ami Dio. Non è scontato questo. Non so se voi sapete che tutto il pensiero moderno, quello che si chiama dell'umanesimo esclusivo, è amare il prossimo senza alcun riferimento a Dio. Non c'è bisogno di pensare a Dio per amare il prossimo. Il cosiddetto pensiero moderno, ma non c'è bisogno di essere contro Dio per, manifestare la sua nobiltà. L'uomo può essere nobile in se stesso, ma perché invece il Vangelo, comunque tutta la tradizione, non possono sposare questo principio? Non solo perché è chiaramente tutto deriva da Dio, ma proprio il principio che l'uomo trova in sé le forze perché l'uomo non possiede le chiavi della felicità né di sé né di nessuno. Allora, in gioco è questa dinamica del pentimento che se tu non, diciamo così, non hai presente di essere davanti a Dio, tu sei sempre con te stesso. Per quanto tu sei con te stesso, o meglio, in quanto tu sei sempre con te stesso, non puoi pentirti. Ma l'uomo sicuramente è fallibile, cioè nelle cose che fa, non tutto lo fa perfetto, anche quando volesse. Allora, è inutile vivere in senso di colpa, di qualsiasi genere sia. Condannano la solitudine. Invece il pentimento, che è aperto a tutto, perché su tutto sovrasta la volontà di Dio, allora vuol dire che in ogni occasione tu attivi questa capacità di essere presente al Signore e far sì che quello che da Lui viene rimbalzi su tutto. Perché non è un gioco, io devo essere a posto per presentarmi. No, la via suggerita dal Vangelo è non che io dovessi essere a posto, ma se io mi pento di quello che non funziona e gioco in favore della vita del mio prossimo, io sono sempre gratito davanti a Dio, perché rivelo la bontà di Dio. Quando Gesù dice non potete servire Dio e la ricchezza, interpretate in questo modo: se voi andate a Dio con un interesse diverso da Dio, Dio non lo scoprirà. Se voi volete vivere un amore semplicemente perché l'amore è bello, voi l'amore lo perderete subito. In gioco è se noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, come Dio si muove, così anche l'uomo deve imparare a muoversi. E se Dio si muove in gratuità, anche l'uomo si deve muovere in modo tale. Ma l'uomo è fallibile. Non può, diciamo così, farsi bello del fatto che lui agisce in gratuità. Perché noi, tra l'altro, non siamo neanche capaci, noi siamo sempre interessati di qualcosa. Allora, l'invito evangelico è: non mettete insieme cose che non stanno insieme, ma cercate davvero Dio. E Lui è potente per, diciamo, riempire il nostro cuore. Non cercate di sistemarvi per andare a Dio. Non si fa, non si può, non riuscirete. Ma cercate di aprirvi a questa dinamica di Dio che si esprime con voi davanti a Dio, pentiti. Voi davanti al prossimo, favorendo la vita del prossimo. E allora il cuore vive di una vita piena. Ci credete? Questa, cioè quando noi sentendo la parola di Gesù c'è qualcosa che non ho capito, stride, mi sembra strana, è perché noi non siamo disposti a condividere il segreto di Dio, ma il nostro cuore è fatto per il segreto di Dio, è la nostra zucca che non va. E sono le nostre abitudini mentali che non vanno. sono le nostre abitudini sentimentali che non vanno, ma non il nostro cuore. Il nostro cuore è fatto all'immagine del suo cuore. Il criterio, diciamo, di verifica qual è? Se le cose non sono fatte in questa logica, il cuore non sta pieno. Il cuore non può essere contento. Non c'è una verifica mentale. La verifica è effettuale. Noi di questo ci accorgiamo. Ma come in tutte le cose del mondo, anche quando ci accorgiamo che le cose non vanno, noi testiamo, sempre in quella linea. Invece di, ma se non va, cosa spingo di lì? Il muro non va giù, mi rompo la testa, ma il muro non cade. Invece, la logica sta, ma lascia perdere, non tenere insieme, Dio e la Chiesa. Fidati, credi, abbiate fedele, credi, e allora qualcosa si muove, e man mano che qualcosa si muove, il cuore capisce che questa verità non è una verità astratta, è la verità di come funziona, lasciandolo funzionare, questo cuore.